Stai studiando una nuova lingua o conosci qualcuno che lo sta facendo? La 2018 SPS National Languages Competition è aperta fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18. Oggi siamo con Siobhan Hannan, che per tanto tempo ha gestito il kindergarten bilingue di Brunswick. Bentornata a Radio SBS, Siobhan.
Grazie.
Innanzitutto una lunghissima esperienza che alcuni degli ascoltatori e delle ascoltatrici magari non conoscono perché alcuni non sono di Melbourne. Quando è nato, come è nato questo kindergarten?
L'idea è nata nel 95, quando è nato mio figlio. E ho cominciato a pensare, perché avevo una figlia più anziana di lui, e che avevo capito che avrebbe avuto bisogno di contatto con l'italiano fuori casa. Non tanto per imparare, ma piuttosto per avere la voglia di imparare, per vedere che questa era una cosa che poteva esistere fuori della famiglia. E allora ho cominciato un po' a guardare in giro e avevo capito che nelle scuole era molto difficile creare un programma efficace, ma ho visto che nei kindergarten invece avevano più libertà ed erano gestiti a livello locale. Allora ho scritto alle kindergarten dei dintorni per sentire se c'era qualcuno che sarebbe stato interessato nel creare un programma bilingue. E il kindergarten più vicino a casa mia ha risposto di sì. Allora mi sono presentata lì con mia figlia, lei ha cominciato a fare il programma per bambini di 3 anni normale in inglese e io mi sono fatta eleggere al comitato e ho passato un anno ad esplorare le possibilità di creare un programma bilingue e ho trovato che non c'era motivo per non fare il programma normale di kinder in italiano, non c'era nessun curriculum né niente che avrebbe fermato questa iniziativa. Quindi alla fine dell'anno, per il 97, poi siamo riusciti ad aprire il programma. Mia figlia è stata tra le prime studentesse di questo programma e io allo stesso momento ho capito che sarebbe stato nel lungo andare molto difficile trovare staff.
Perché all'epoca, diciamo, anni 90, c'erano forse meno italofoni appena sbarcati, giusto?
Sì, molto pochi, molto pochi. C'erano soprattutto, come insegnanti di italiano, c'erano le figlie dell'onda dell'immigrazione del dopoguerra che avevano studiato l'italiano nelle scuole cattoliche e loro insegnavano poi l'italiano nelle scuole elementari. Ma molti di loro non erano in grado di parlare molto correntemente l'italiano. Potevano, per il curriculum delle scuole elementari, sì, lo potevano fare, però noi cercavamo qualcuno che potesse parlare per 5 ore di seguito, sempre in italiano, senza problemi, che poteva essere più disinvolto e più naturale nel parlare italiano.
Certo, parliamo di bambini che non vanno ancora a scuola, quindi al di sotto dei 5 anni.
Sì.
E quindi immagino voleste qualcuno che potesse giocare anche con i bambini, dare tutte le istruzioni in italiano. Quindi come avete fatto?
Allora, all'inizio siamo riusciti a trovare una persona che adesso gestisce una scuola per bambini in italiano, Giusy Galbo. E lei è venuta il primo anno a lavorare insieme a Dora Menz, che era insegnante della scuola elementare. E all'epoca si poteva fare solo 10 ore settimanali ed era un programma intera. Quindi abbiamo cominciato così. Visto che la paga è così bassa, non siamo riusciti a tenere questo personale ed io ho visto che c'era la possibilità che saremmo rimasti con famiglie che volevano fare il programma ma senza insegnante. E allora in quel momento mi sono decisa di studiare, di tornare a studiare e mi sono fatto la laurea di insegnamento, a graduate diploma. Il secondo anno siamo riusciti a trovare un altro gruppo di persone, incluso la bravissima Teresa D'Aprano, che è venuta ad insegnare il programma, ma alla fine di quell'anno lei è rimasta incinta.
E di nuovo da capo, insomma.
Sì. E poi ho cominciato io ad insegnare nel programma e poi sono rimasta lì per quasi 20 anni.
Una lunghissima esperienza. In tutti quegli anni immagino sia cambiato anche un po' il tipo di famiglie che venivano da voi. Per lo più erano già italofoni oppure di origini italiane o c'erano anche famiglie non italofone?
Abbiamo sempre trovato che più o meno abbiamo sempre avuto un terzo della classe di bambini che avevano già qualche contatto e parlavano già italiano, avevano almeno un genitore italiano, o forse ci sono alcune famiglie che hanno tramandato molto bene l'italiano e sia i nonni che i genitori parlavano veramente l'italiano in famiglia, e allora ci arrivavano sempre dei bambini che già parlavano in italiano. Uh-huh. E poi c'erano molti altri, un altro terzo della classe, che avevano l'italiano storicamente nella famiglia, c'era i genitori magari capivano l'italiano o c'era il papà che era di origine italiana ma la mamma no. Allora i bambini avevano l'eredità italiana senza avere già la conoscenza della lingua. E poi un altro terzo di persone di non origine italiana che credevano che imparare una lingua fa bene.
Quindi semplicemente erano interessati all'esperienza dell'imparare una lingua, l'italiano in quel caso. Siobhan, appunto, 20 anni, una lunghissima esperienza, e immagino che ci siano stati anche dei cambiamenti nell'arco di quel lungo periodo. Ma secondo te quali sono state le sfide principali per voi come insegnanti? Perché dicevi anche tipologie di bambini un po' diverse tra loro. Magari c'era chi parlava già italiano, chi l'aveva già sentito a casa, chi non l'aveva mai sentito. Immagino fosse difficile trovare una via di mezzo, no?
Sì, la sfida principale è di non parlare l'inglese. Avevamo sempre avuto l'idea dell'ideale, del sogno della full immersion, dove l'insegnante non parla mai inglese, ma l'abbiamo trovato sempre impossibile.
Perché i bambini non reagivano bene? Qual era il problema? Non capivano?
Si sa che i bambini non capiscono, cioè quando fanno un programma di full immersion, i bambini all'inizio non capiscono mai. Bisogna essere forti, no? Nel insistere, nel continuare a parlare la lingua anche quando i bambini non capiscono, nel insistere nell'usare le cose fisiche, il contesto per farsi capire. Ma noi non siamo mai riusciti a fare questo. Forse perché ci trovavamo un po' isolati e senza il sostegno di altre persone che ci incoraggiavano, che ci sforzavano a fare. O forse, io delle volte mi sono anche chiesta se forse non è molto italiano, che la cultura italiana non dà tanto questa voglia di essere severi con i bambini. E che allora
succede.
Allora per noi invece abbiamo trovato una via di mezzo di sempre cercare di favorire l'italiano, ma anche di usare l'inglese quando ci sembrava necessario.
Per cui magari in situazioni difficili dove le istruzioni bisognava darle in fretta, inglese, immagino.
Sì, soprattutto per esempio se un bambino si sta facendo male, se c'è un po' di baruffa tra bambini, allora si interviene più facilmente in inglese. Io poi eventualmente, dopo molti anni, mi sono messa a fare uno studio, una ricerca seria sul mio lavoro. Mi sono registrata, mi sono iscritta all'Università di Melbourne per fare un dottorato, allora una ricerca molto approfondita. Mi sono registrata insegnando durante 100 ore e poi ho isolato alcuni momenti del programma da studiare, e ho trovato eventualmente che io avevo la tendenza sempre a cominciare ogni conversazione con bambini in italiano, ma poi dopo un po', quando le cose diventavano più complicate, allora forse passavo a dare qualche parola o a dire una cosa in inglese, ma quando parlavo l'inglese era più che altro con alcuni bambini che non si erano inseriti molto nel programma, che si trovavano più in difficoltà. Allora, parlavo molto inglese, ma parlavo più che altro inglese con gli stessi 3 o 4 bambini.
Certo, e la tua ricerca in un certo senso, come dire, ha rafforzato quello che era un po' la tua ipotesi iniziale, cioè che sarebbe meglio essere più severi con se stessi e parlare sempre italiano? Essere consistent, come si dice, no?
Sì e no, perché penso che quando si riesce a essere consistent, che i bambini impareranno molto di più. Allora l'ideale sarebbe di riuscire a essere consistenti e di parlare sempre solo in italiano, e poi di anche insistere eventualmente che i bambini parlano solo in italiano quando saranno capaci. E questo sì che sarebbe l'ideale. Però nello studio che ho fatto, eventualmente ho anche, leggendo le teorie dell'apprendimento delle lingue, sono venuta al punto che di capire, di credere che la cosa importante è di sentire e usare la lingua. E più si sente, più si usa, più si impara. Però anche un po' è sempre un po', è sempre qualcosa. E forse la strada sarà più lenta, ma è sempre la stessa strada.
Tornando alla tua esperienza diretta di insegnamento per così tanti anni in questo kindergarten di Melbourne bilingue, ti ricordi qualche caso che magari ti è rimasto in mente di qualcuno, un bimbo, una bimba, che non avevano famiglia italiana, non parlavano l'italiano, ma che in effetti alla fine del percorso avevano appreso un po' la lingua, comunque in cui è rimasto come un seme che poi è cresciuto più tardi?
Sì, è successo. Non potrei adesso nominare nessuno di particolare, ma ho sempre notato che spesso i bambini che non erano di origine italiana sono quelli che hanno preso più di tutti gli altri l'amore dell'imparare, l'entusiasmo di questa cosa nuova. E ho visto che tra tutti i bambini che abbiamo insegnato, che ho l'impressione che molti hanno continuato a studiare non solo italiano, ma alcuni per esempio dopo nella scuola secondaria hanno invece imparato il francese, ma sono andati avanti con le lingue fino alla HSC, che è a livelli più alti del normale. Penso che questa esperienza per loro è stata bella.
In un'età così giovane e così cruciale, forse ha lasciato un segno.
Sì, e anche perché abbiamo insegnato giocando, allora per loro era un momento bello della vita, un locale tutto studiato per bambini dove avevano altri bambini con chi giocare, un bel giardino, un ambiente bello tutto studiato per loro e senza troppe regole, senza lezioni formali. Allora un'esperienza di base, di bellezza, di imparare una cosa in un modo piacevole.
Quindi un'esperienza positiva che naturalmente poi si rafforza col tempo in un certo senso. Siobhan, appunto dicevi che questa tua esperienza lunghissima si è conclusa, va avanti però il Brunswick North, giusto? Kindergarten?
Brunswick Northwest Kindergarten.
Northwest Kindergarten,
sì. Che è gestito adesso da Try Australia. Sì, ci sono ancora posti per l'anno prossimo. Sì, continua.
Ecco, continua.
Sì, continua. Io ho deciso alla fine a metà dell'anno scorso, ho avuto l'opportunità di scambiare posto con una giovane italiana, si chiama Paola, che si è laureata qui in Australia e da tutte le qualifiche che bisogna avere per insegnare al mio posto. Allora ho detto benissimo, cedi il posto a una persona più giovane di me.
Un passaggio di testimone.
Sì.
Siobhan, a te personalmente cosa rimane, l'aspetto più bello che ti rimane di questa esperienza così lunga?
Far parte della vita di questi bambini, di queste famiglie e nelle memorie che abbiamo creato. Per esempio, un paio di anni fa c'era una mamma che ci ha chiesto se potevamo forse fare dei biscotti che lei si ricordava la mamma faceva quando lei era giovane per Pasqua. Allora, abbiamo fatto un po' di indagine nella famiglia siciliana e abbiamo fatto questi biscotti insieme ai bambini e la mamma è rimasta molto molto contenta e sono questi ricordi di avere creato un punto di tramandazione di tradizioni di famiglia che mi stanno molto al cuore.
Grazie mille Siobhan, è stato un piacere parlare con te, in bocca al lupo e a presto.
Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.